Buongiorno, bentrovati da Enrica Alberti al microfono a questa nuova edizione di Mille Voci di Il Giorno. Ho un lapsus in questo momento completo, del 12 di agosto del 2022. Con me in studio Paolo Riva, buongiorno.
Ma ciao, ti sei ricordata il mio nome?
No, meno male.
Mica male, no?
Già. Giusto, già, bravissimo.
Accontentiamoci.
Aggiungo il nome di Beniamino De Ritis e quello di Tania Ciriaco, che compongono diciamo
la squadra di oggi
di questa nostra giornata. E tra non molto arriverà anche Maria Pia Belloni. Paolo Riva, la nostra emissione, trasmissione, come la vuoi chiamare, la nostra diretta,
il nostro programma, chiamiamolo programma, va là.
Ha a che fare con tantissimi argomenti,
tantissimi. Seguiamo un po' ciò che accade là fuori.
Esatto.
Sperando anche di dare delle indicazioni magari utili per chi vuole orientarsi un po'
addirittura.
Sì, ma eventualmente, no? Bisogna essere un po' ambiziosi.
Tipo?
No, in generale, dico, ieri per esempio abbiamo detto: se volete lo spazzacamino, chiamatelo, perché guardate che non è facile trovare un appuntamento. E noi siamo di servizio.
Certo, è giusto.
Di servizio.
Mi pare correttissimo.
Per dire.
Sì, esatto. Dire. Quindi cerchiamo di rendervi partecipi di quello che accade nel mondo, sì, e che colpisce naturalmente le menti dei redattori che compongono.
E c'è un altro aspetto abbastanza,
sì,
a cui cerchiamo di essere attenti,
sì,
poi non ce la facciamo sempre, è di occuparci di quell'attualità che magari non è così già in primo piano,
esatto,
nei programmi di attualità, che naturalmente devono scegliere, però c'è un sacco di roba che resta fuori e che è comunque molto interessante.
E noi ne parliamo dopo Simon & Garfunkel. Non me ne vorranno Simon e Garfunkel, perché ho chiamato Garfunkel, non mi ricordo più cosa.
Garfunkel.
Eccoci, un altro autore. Vabbè, speriamo che non fossero all'ascolto.
È un autore minore. Garfunkel. Garfunkel è un autore minore di musica americana.
Esatto, corretto. Con cosa vuoi iniziare?
Allora,
Paolo,
direi che cominciamo con questa brutta notizia. Sì? Però poi ne abbiamo una molto più divertente, però è una sì, cosa molto breve, però incuriosa non di meno. Però oggi cominciamo dicendovi che potrebbe non toccarci direttamente, o potrebbe sembrare che non ci toccherà direttamente, visto che negli scorsi giorni abbiamo parlato tanto di aumenti delle bollette, aumenti della legna, aumenti e razionamento risparmiare corrente e tutto quanto. Però queste sono le notizie del momento.
Esatto.
Le dicono un po' tutti. Noi cerchiamo di guardarle da un'angolazione magari un po' originale. Se ce la facciamo, ce lo dovete dire voi. Però adesso arrivano altre notizie analoghe, ma riguardano altri beni, no? Altre cose che noi potremmo dire: vabbè, chi se ne frega, questa roba qua non ci tocca. E invece ci tocca. Questa è la brutta notizia. È una notizia che riguarda l'aumento dei prezzi, ma non solo, si fa anche fatica a produrli, dunque la difficoltà di approvvigionamento della fibra ottica, che uno dice non mi tocca perché io non è che compro un rotolo di fibra ottica da mettere a casa mia,
però
difficilmente. Ma la connettività mondiale,
ormai,
la connettività mondiale di cui facciamo parte tutti noi, che abbiamo anche solo un cellulare, ne potrebbe risentire. Dopodiché, se ne risente la connettività mondiale, siamo i primi a dire: allora qui non funziona, è lento, non va bene. E noi vi diremo, quando vi abbiamo detto che la cosa della fibra ottica vi avrebbe toccato, ci avete fatto spallucce. E adesso siamo qua a dire che invece ci tocca a tutti.
Cioè, vuoi avere anche quel ruolo di dire
sì,
che l'avevo
l'abbiamo detto, sì, che è una delle grandissime soddisfazioni nella vita. Non sono un genitore, dunque non posso avere questa soddisfazione privatamente. Devo farlo in un altro ambito. Noi ve l'avevamo detto che la penuria di fibra ottica avrebbe possibilmente toccato tutti noi.
Ma scusami, l'ignoranza completa. Io so che ha a che fare con la nostra intercontentività, cioè
contentività,
quella cosa lì come Garfunkel. Però da cosa è composta la fibra ottica?
La fibra ottica,
cioè, perché diventerà più cara?
Attenzione. La fibra ottica, chi era già nato ed era già senziente negli anni 80, forse si ricorderà quelle luci decorative fatte di una marea di filamenti di vetro che si coloravano, la cui punta si colorava. Era una roba abbastanza di moda. Sì, si trovavano in giro.
Ma quelle che si usano nei concerti?
Si usavano a casa in modo decorativo. C'erano queste lampade fatte di questi filamenti. Quello lì è il progenitore della fibra ottica.
Okay.
Cioè, sono questi filamenti che adesso vengono fatti di materiali diversi, cioè fibra ottica è fatta di materiali vetrosi e o polimerici, dunque plastiche in sostanza, polimeri o comunque materiali vetrosi, e hanno un cavo in fibra ottica è fatto da tanti di questi filamenti che sono trasparenti, poi rifraggono la luce. Poi il funzionamento è una roba anche da ingegneri, e soprattutto non voglio anticipare troppo perché la fibra ottica sarà il tema dello spiegone di lunedì. Dunque non è che posso giocarmi contro, visto che adesso abbiamo instaurato questa simpatica usanza di prendere la cronaca e trasformarla in uno spiegone quando c'è un tema all'interno della cronaca che lo permette. Ecco, quello della fibra ottica è proprio classico. Allora, la notizia è: aumentano i costi della fibra ottica, e ora noi lunedì allo spiegone spieghiamo cos'è la fibra ottica in modo un po' più dettagliato. Comunque sono tutti questi filamenti, e il motivo è che mancano le materie prime,
quindi anche il vetro e questi polimeri.
Mancano i materiali per realizzare questi polimeri, che hanno dei nomi tosti, questi materiali, per cui sono le 9:30 quasi. non mi permetto di tediarvi e di torturarvi con i nomi di questi materiali, e magari sbaglierei anche a leggerli, per cui preferisco di no. Comunque mancano le materie prime per fare questi filamenti, e poi per assemblare questi cavi, dai quali oggi passa, così almeno te lo dico, poi
per
tu
avere un'idea,
l'80% del traffico internet. l'80% del traffico internet passa dai cavi della fibra ottica, non ancora il 100%, ma ci stiamo arrivando. Cioè lo scopo è arrivare lì, certo, perché è la tecnologia, attualmente la tecnologia migliore, no? La tecnologia più affidabile. Tieni conto che per esempio i famosi cavi sottomarini, ne abbiamo parlato qui a Mille Voci, no? Che stanno installando uno dei cavi sottomarini che è di più lungo al mondo, da Genova arriva in fondo all'Africa. Quello lì sono dei fasci di fibre ottiche. Se non hai i cavi, cipilimerli.
Cipilimerli,
certo, vuol dire non riuscire a dare la connettività o la connettività veloce a chi la richiede, a chi ne ha bisogno, a chi vorrebbe tanto averla. E soprattutto la fibra ottica in questo momento di penuria diventa un ostacolo per molti stati che hanno fissato degli ambiziosi obiettivi relativamente, per esempio, al 5G.
Okay.
Perché il 5G alla fine è una roba di antenne, di cellulare, di quelle cose lì, ma da qualche parte ci sono dei cavi. Okay. E quei cavi che permettono tutta quell'infrastruttura lì sono dei cavi in fibra ottica. Allora vediamo fra un attimo come mai, quanto costano di più e quali sono gli ostacoli che di fatto questa penuria ci mette davanti ai piedi.
Lily Allen. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Dunque Paolo Riva ci stava conducendo e dando un'ennesima stangata.
Sì, no, ma non sono io. Io sono ambasciatore, non porta non pena. Porta... A proposito di ambasciatori, sì? Allo spiegone di
Bravo.
Oggi parleremo di diplomazia.
Volevo chiedertelo.
Cos'è, come funziona la diplomazia? Tanto dopo ve lo diciamo ancora.
Certo.
Allora, Intanto ci sono delle aziende che di mestiere fanno quelle che osservano i mercati, no? Per dare le notizie alle persone, alle aziende, certo, e agli operatori interessati. Allora, le zone più colpite dalla penuria di fibra ottica sono l'Europa, l'India e la Cina, tanto per dire. L'India e la Cina sono numero uno e numero due paesi popolati al mondo, e l'Europa naturalmente molto densamente tecnologicizzata, esatto, per cui si usa tanta fibra ottica, tant'è che i prezzi della fibra ottica sono aumentati da marzo 2021 del 70%.
In questi paesi, cioè in queste zone.
In generale, no, i prezzi per il 70%. Allora, qual è l'impiccio? Qual è anche la contraddizione? No? Che in tempi di pandemia molte aziende hanno rivisto i loro investimenti e hanno deciso di ridimensionare i loro investimenti. Uh-huh. No? Dice, si investe un po' di meno in questo momento di incertezza e così via. D'altro canto, proprio il momento pandemico ha fatto aumentare in modo esponenziale, potremmo dire, se non ho fatto i calcoli per dirvi se è davvero letteralmente esponenziale, ma insomma ha fatto aumentare molto la richiesta di dati, la richiesta, certo, di archiviazione di dati, il traffico dati. Pensa soltanto a tutta la DAD, tutta la didattica a, certo, distanza che c'è stata nel mondo, tutto lo zoomismo, tutti parlavano immaginati. Da una parte le aziende che dicono ok, possiamo risparmiare un pochino, ridimensioniamo un po' i nostri investimenti, dall'altra parte il resto del mondo che sono i clienti di queste aziende qua che volevano ridimensionare i loro investimenti, che invece dice Nani, no. Non fare scherzi, abbiamo bisogno di archiviare dati, di mettere via dati, per cui c'è questa grandissima necessità di espandere i propri server, i propri data center, che sono i posti dove questi dati confluiscono e poi se ne fa tutto quello che se ne fa. E naturalmente i data center che vanno ampliati e costruiti sono quelli dei soliti noti, tipo Google, Amazon, Meta, che la gente non si è ancora abituata, ma Meta è Facebook. Esatto. È Facebook. Cioè, sono quei nomi lì, sì, sono quei centri dati lì, più altri naturalmente ancora. Tutta la gente che ha la più grossa quantità di dati da gestire si è trovata a doverne gestire ancora di più, a dover ampliare i propri data center, e tutto questo ampliamento, tutta questa faccenda richiede fibra ottica. Senza, si richiede la fibra ottica, è fondamentale, richiede i cavi in fibra ottica. Dall'altra parte la penuria di materie prime per realizzare questi dati, questi cavi in fibra ottica, no? E allora capisci che c'è uno scontro di interessi, e naturalmente quello che succede immediatamente è che il prezzo sale, e da marzo del 2021 è aumentato del 70%. E poi noi qui abbiamo parlato adesso solo dei data center, cioè dei centri di gestione dei dati e di immagazzinamento e tutte queste cose qua. Ma un altro posto, l'abbiamo già detto prima, dove la fibra ottica è fondamentale per lo sviluppo delle reti è il 5G. Ora, il 5G, storicamente, facciamo una roba proprio rapidissima, ci ricordiamo all'inizio del 5G c'erano le persone sulle barricate.
È vero.
Sulle barricate, solo sul mio cadavere faremo il 5G. Poi questa cosa qui è un po' scemata, un po' hanno preso i soldi per mettere le antenne, alcuni no, naturalmente sono rimasti degli irriducibili, ci sono ancora oggi, c'è un'opposizione al 5G, ma è un'opposizione che è nettamente meno forte e di conseguenza meno presente, anche forse meno efficace a questo punto rispetto al 5G, che per scelta politica nel nostro paese si è detto ma non preoccupatevi, opponetevi pure. E quello che è stato detto è opponetevi pure, ma il 5G lo facciamo.
Nel frattempo.
Cioè, hanno detto proprio questa roba qui. Hanno detto questa cosa qui. Voi opponete, al 5G c'è bisogno, però per fare il 5G, per fare la rete 5G, che poi tra l'altro sempre a livello di 5G, un mese fa è saltato fuori questo studio che dice ma alla fine salta fuori che le radiazioni non sono così come si diceva, è molto meno. Vabbè, questo però è a cotè, questa cosa qui è a cotè, nel senso che chi si oppone continuerà a opporsi e invece i favorevoli continueranno, e poi tutti continueremo, favorevoli e contrari, continueremo a usarla.
Esatto. No,
però dicevamo, serve per fare il 5G, serve per espandere la rete, serve la fibra ottica, per cui in concorrenza con i grandi nomi che devono espandere i loro centri dati, arrivano tutte le aziende di telecomunicazioni che si aggiungono naturalmente alla grande richiesta di cavi per la fibra ottica, per cui naturalmente questo fa sensibilmente aumentare la sensazione di penuria e rischia di avere un effetto trascinante sul prezzo verso l'alto, perché naturalmente c'è ancora più domanda se non si espande la offerta. La vediamo,
la legge del mercato.
Vediamo male. Allora, e questa trazione, no, da parte delle telecom, no, che hanno bisogno di tutti questi cavi per fare la rete 5G, hanno proprio a che fare con gli obiettivi degli stati. Ci sono le nazioni, proprio le nazioni a livello di governo, che fanno degli, che si pongono degli obiettivi, magari anche degli obiettivi ambiziosi, no? Ci sono nazioni che sono più avanti nell'espansione della rete 5G, ci sono nazioni che sono più indietro, ma ci sono tutti che si mettono degli obiettivi, perché ci si rende conto che strategicamente il 5G sarà una faccenda molto seria, perché permetterà delle cose che adesso sono teoricamente possibili, sono già testate, magari anche il grande tema su tutti è la famosa auto che guida da sola, che ha bisogno delle potenze di calcolo e delle velocità di calcolo altissime, c'è bisogno di quel genere di connettività lì, almeno quel genere di connettività lì. E allora ecco che per queste tematiche e altre ancora gli stati spingono per avere una rete 5G, una rete 5G. Sì, io cito il dato italiano per quanto riguarda il piano ambizioso, no? Perché gli italiani stessi dicono, beh, per una questione proprio anche di territorio, la rete veloce sul territorio italiano ha avuto uno sviluppo più lento rispetto a altri paesi, e in certi casi è ancora da completare, insomma, e però ufficialmente il governo italiano ha detto vogliamo dare il 5G, il 5G al 99% degli italiani entro il 2027. Per dare un esempio di una nazione, ci sono tutte le altre anche, per cui adesso c'è questa competizione fra stati per espandere le reti 5G, e con la penuria di cavi tutto ciò diventa un po' a rischio, ma noi seguiremo lo sviluppo.
Attraggono come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole. Che rumore fa la felicità mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano, quanti spilli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle, ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri, e vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore. Che amore fa la felicità? Senza vento, bestemmiando al firmamento, mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta, appassisce lentamente la coscienza della gente. Che rumore fa la felicità? Che sapore ha quando arriverà sopra i cieli grigi delle città che fingono di essere rifugio per le anime? Corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore. Che rumore fa
got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head.
Abbandoniamo la musica per dare un consiglio a tutti i bambini all'ascolto, non solo. Quando vi dovesse capitare che ci fosse, speriamo al più presto possibile, molta molta pioggia, perdete l'abitudine di tirar fuori la lingua e di cercare di bere l'acqua piovana. Perché? Perché uno studio dell'Università di Stoccolma, alla quale ha partecipato anche il Politecnico Federale di Zurigo, ha sancito questo: l'acqua piovana è imbevibile ovunque sulla terra. Dunque tirate dentro le vostre lingue e non cercate più di bere. Anche la neve.
Sì, quindi, esattamente. E mamme, anche perché esatto, abbiamo dato i consigli ai bambini, certo, ma i bambini hanno anche degli stili. Invece sono le mamme che devono, sì, sorvegliare affinché questa cosa che i bambini, che quando piove corrono in giro con fuori la lingua,
esatto,
non accada più.
Rassicuriamo sul fatto che
sì, non è che si muore, non si muore.
Esatto, non succede,
non
niente,
non succede niente. Però dicono, tecnicamente, sì, sarebbe meglio evitare. Poi io ribadisco, da grandissimo scettico, ma non per questo mi do un premio, probabilmente comunque bere l'acqua piovana in certe situazioni ti permetterebbe di non morire.
Per cui
se non hai, secondo me, certo, però loro sono degli scienziati e ti dicono, tecnicamente, esatto, sarebbe meglio non berla. Poi se una volta devi salvarti la vita e bevi un bicchiere di acqua piovana, secondo me non succede,
no, esatto,
niente.
Credo anche.
Però ti dicono, guarda che quest'acqua piovana non è proprio pure, non è proprio solo acqua.
Esatto, io tra l'altro ero convintissima che nei bacini tu raccogliessi l'acqua piovana dove, certo, c'è bisogno e poi la bevessi. Invece no, E bisogna
filtrare, cioè, ma poi viene, va sotto, poi viene filtrato, poi ci sono prima che arrivi dal rubinetto.
Sì.
Cara la mia Enrica Alberti, ce ne vuole.
Dunque, questo team di studiosi di Stoccolma e di Zurigo ha studiato i dati raccolti dal 2010, per cui una decina, 12 anni.
Non sono pochi, eh?
No, non sono pochi. E ha mostrato che in Antartide, per esempio, o sull'altopiano tibetano, dove non è che ci siano grandissimi
posti considerati per lo più incontaminati,
quindi nemmeno lì si può bere l'acqua piovana, perché anche lì i livelli presenti sono al di sopra delle linee guida proposte dall'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti.
Devi dire le linee guida per quanto riguarda il contenuto de che.
De che? Allora, questi PFAS.
Sono delle sostanze chimiche, sì.
Dunque, questi si chiamano sostanze chimiche eterne.
Sì, i forever chemicals in inglese. Sono un concetto molto di moda nella comunità scientifica. Vengono molto studiati.
Perché? Di modissimo?
Di moda perché ci sono molte ricerche in corso sui danni che fanno questi forever chemicals. Questa settimana ne ho visti almeno due di studi diversi che riguardano queste sostanze, per cui non mi stupisce che siano anche in questa cosa dell'acqua e che siano loro gli involontari protagonisti di questa brutta notizia.
Brutta notizia, sostanze chimiche eterne, sì. Perché si disintegrano con estrema lentezza e erano inizialmente presenti negli shampoo, nei trucchi, nelle confezioni, per cui localizzati, mentre adesso si sono diffusi nel nostro ambiente, compresa l'acqua e l'aria. C'è anche da dire che questo livello di PFAS, cioè di sostanze chimiche eterne, il livello minimo tollerato è stato aumentato, per cui chiaramente ci si è accorti nell'arco del tempo che se prima ne potevi tollerare uno di PFAS, adesso invento la scala
sì,
di
certo.
Adesso è non ne puoi
17,
esattamente,
cioè, molto di più.
Esatto, secondo appunto il direttore di questo studio è una contaminazione irreversibile, cioè sono ora così persistenti e onnipresenti che non scompariranno mai dalla Terra. Abbiamo reso il pianeta inospitale per la vita umana contaminandolo irreversibilmente, il che significa che nulla è più pulito. Affermazioni
adesso,
che mettono
certo.
un po' ansia.
Posso completare certo. con una cosa
sì.
nostra
sì.
di cui sono molto orgoglioso, perché noi ogni tanto questi temi li abbiamo anche anticipati qui a Mille Voci.
Uh-huh.
Abbiamo parlato tempo fa di una storia di inquinamento sul lago di Costanza, dove addirittura il Canton San Gallo, credo, ha legiferato a posteriori, dopo che c'era stato un inquinamento del lago da parte di un'industria, e il motivo di questa legge che era stata fatta a posteriori per proteggere le acque in futuro e così via, era proprio legata a un caso di inquinamento di queste
sostanze chimiche eterne.
Eterne vuol dire che stanno lì, non hanno fretta, hanno tempo. Abbiamo molto meno tempo noi di loro. Tra l'altro, poi preciso, ti ho detto che ho visto un paio di studi questa settimana mm-hmm. che riguardano quelle sostanze lì. Adesso sono molto diffuse, da tempo sono molto diffuse, ma adesso viene detto nel tutto ciò che abbiamo in casa, in tutto quello che sono i casalinghi. Sì, sì.
Cioè?
Voglio dirtelo perché dopo...
No, mi metti ansia.
allora, okay. Te lo dico così.
Vabbè, dimmelo.
Chiediti di cosa sono fatte le pentole antiaderenti. Punto, e non ti dico altro. Poi vai a cercare.
Le pentole antiaderenti.
Okay. Le pentole antiaderenti che tutti noi...
Sì.
utilizziamo, sono
che ci dicono che non possiamo usare quando minimamente le scalfiamo.
Esattamente, cioè, c'è un motivo per cui non dovresti scalfirle, perché contengono
sì.
un po' di questi
PFAS
che sono eterni e te li mangi magari insieme alla cotoletta.
Però lui, questo signore Jan Kausin, insomma, sì. il sì. responsabile di questo sì. studio dell'Università di Stoccolma, compreso il Politecnico di Zurigo, ci dice dobbiamo imparare a convivere con queste sostanze
certo.
chimiche eterne. Non è possibile pensare
se no cosa facciamo? Ci buttiamo dal ponte oggi?
Smettiamo certo. di comprare le pentole antiaderenti
per dire però cominciamo a grattare le padelle dopo però cioè, per cui alla fine è sempre quello, bisogna capire cosa siamo disposti cambio di cosa siamo sì. disposti a cambiare il nostro comportamento. Magari i nostri comportamenti sono di un comodo, noi prendiamo,
sì.
scegliamo la soluzione più comoda e ci dicono però non bisognerebbe più fare quella roba lì, noi
sì.
ti diciamo sai cosa, l'organismo tollera, io le compro ancora le pentole antiaderenti.
Scusami, quindi questo sì. super professore è preside
sì.
della...
Che dice parliamo a convivere, continuiamo a usare le pentole
però antiaderenti. Però da uno scienziato io mi aspetto che
sì.
mi dica...
Ma è normale che ti dica quella cosa lì, non si può fare altro. Adesso ti ha appena detto che si tratta di una contaminazione irreversibile. Irreversibile è una parola gravissima. Irreversibile, non si può più tornare indietro. Okay. E o impari a convivere. Cosa fai?
Sì, per forza.
Devi per forza imparare.
Però dare un po' di spazio alla preoccupazione, certo, ha senso in questo...
Che noi facciamo sensibilizzazione.
I Beach Boys.
Sensibilizzazione. E anche i Beach Boys, tra l'altro, al loro tempo.
Even shine.